Astronauticast. Astronauticast, stagione 12, episodio 18, live Astronautica, studios di Monaco di Baviera. Tanto per cambiare, visto che sono stato assente per un lungo periodo, io sono Michael Sacchi e con me, come dico sempre, c'è la mia squadra al completo. Luigi si fa vedere ancora meno di me, quindi possiamo dichiarare che per la stagione 12 almeno questa è la squadra al completo. Squadra di che cosa, mi direte voi? Del podcast di ISA-A, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, ed è Astronauticast quello che ho detto in apertura. Oggi, il 21 di febbraio 2019, come dicevo, non sono da solo perché non ce la potrei fare, e passiamo con un giro di saluti a partire da l'ordine che vedo qua. Veronica Raimondini.
Ciao da Veronica da Verona e ciao Mike, bentornato.
Sì, più o meno tornato con qualche difetto di organizzazione. È veramente difficile riprendere l'abitudine alla conduzione di questo podcast dopo così tanto tempo. Grazie Vero del benvenuto, comunque bentornato. Da Modena invece c'è Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, buonasera e ben ritrovati a questo nuovo episodio del podcast. Visto che siamo in tanti, speriamo che vi divertiate più del solito.
Da Milano, Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, non Apollo, ricordandovi che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente su Twitter, cioè Astronauticast, oppure usare la chat del video della diretta su YouTube.
Grazie Paolo e buon ultimo, chiaramente non in ordine di importanza, mettiamo questi disclaimer ogni volta, c'è il presidentissimo Marco Zampianchi da Darmstadt, nonché Podcon.
Grazie Mike, ben ritrovati a tutti, anch'io sono stato lontano per un po' di tempo tra impegni vari, imprevisti, sono contento di essere qui, mi ero preparato un pezzone la settimana scorsa, non sono preparato neanche questa settimana, speriamo bene, quindi Mike mal comune, mezzo gaudio sul ritorno che non ci fa mai sentire abbastanza preparati.
Così purtroppo gli impegni professionali o in generale. A volte riusciamo a compensarci tra di noi, a volte succedono le tempeste perfette in cui bene o male tutti quanti rimaniamo un po' tirati ed è difficile fare puntate complete. Dal punto di vista personale non so l'ultima volta che mi sono seduto a preparare qualcosa legato alla puntata che non fosse semplicemente parole in ruota libera come sto facendo ultimamente. Però questa puntata comunque, ciononostante, grazie a chi invece riesce a metterci un po' di testa, o chi l'ha messa la settimana scorsa come te Marco, si preannuncia abbastanza ricca con qualche news e le solite rubriche. Le news, c'è un nome ufficiale per il rover di ESA, il prossimo rover di ESA, dedicato a Rosalind Franklin, che diciamo racconterà la storia di Rosalind Franklin, è più o meno una sorta di nonno Apollo, quindi direi che una storia di nonno Apollo, quindi Paolo è la persona adatta al task. Come diceva Marco, questa è più della settimana scorsa, ma c'è da parlare un po' più ufficialmente dell'addio a Opportunity, che ci ha tenuto compagnia per tutta la durata del podcast, perché più della stagione 12, sono 14 anni praticamente, 15, e diciamo che è parte della nostra storia, nonché una parte importantissima della storia dell'astronautica. E poi, guardando invece al futuro delle operazioni su Marte, ma comunque una missione attuale, un approfondimento sulla sonda di calore di InSight. Poi rubriche al solito, direi che possiamo partire con proprio questa news sul nuovo nome del rover di ExoMars.
L'ESA ha scelto il nome del rover della missione ExoMars che atterrerà su Marte nella primavera del 2021. Questo nome è Rosalind Franklin, che è stata una scienziata, una pioniera dello studio sperimentale della struttura del DNA e dell'RNA, una scienziata inglese vissuta a cavallo della metà del Novecento. Il nome è il risultato di una selezione condotta dall'ESA con un concorso pubblico in cui ha chiesto ai cittadini europei di proporre dei nomi per questo veicolo spaziale.
Voi avevate partecipato?
No, io non avevo partecipato.
Io sì, e non vi dico il nome che ho proposto, ma non ho vinto.
Dai, ormai.
No, adesso
no, adesso ce lo dici.
Non vado avanti se non mi dici o perché il tuo nome.
Senti, me lo sparo per un'altra volta.
Vabbè, non penso che tu lo debba tenere nascosto, non è una canzone di Sanremo.
No, che poi dopo mi squalificano.
Secondo me ce lo rivela nel bisbiglino finale.
Comunque, questo nome è stato scelto, dicevamo, con un concorso in cui ai cittadini europei è stato chiesto di proporre un nome per questo rover, il cui scopo, la cui missione sarà quella di cercare tracce di vita passata o presente su Marte o di sostanze importanti per la vita che possano darci, che possano farci avvicinare alla risposta alla domanda se Marte possa avere ospitato o ospiti ancora della vita. E Rosalind Franklin è stato uno scienziato che ha studiato la struttura del DNA e dell'RNA sperimentalmente. Rosalind Franklin è stata una chimica, una cristallografa, che è stata una dei pionieri dell'utilizzo delle tecniche di diffrazione ai raggi X per studiare la struttura molecolare di diverse sostanze anche legate alla vita, appunto come il DNA e l'RNA. Rosalind Franklin nei suoi studi, nei suoi esperimenti, riuscì a caratterizzare, ad avvicinarsi molto a capire quale fosse la struttura a doppia elica di queste sostanze così importanti per la vita. Rosalind Franklin lavorò nello stesso laboratorio in cui operarono anche James Watson e Francis Crick, i premi Nobel gli scienziati che ricevettero il premio Nobel per la scoperta della struttura doppia elica del DNA. I loro nomi sono molto più conosciuti e la scelta dell'ESA è quanto mai opportuna perché le ricerche di Watson e Crick, l'intuizione di Watson e Crick si basò proprio sui dati sperimentali raccolti pazientemente e con un lavoro di perfezionamento delle tecniche di osservazione e di misura proprio di Rosalind Franklin, che riuscì a ottenere delle immagini particolarmente chiare con le tecniche della diffrazione a raggi X che portarono poi Watson e Crick a capire quale fosse la vera struttura a doppia elica. Dicevo, quanto mai opportuna questa scelta, perché il nome di Rosalind Franklin è rimasto in secondo piano dopo quello degli scienziati più noti, appunto Watson e Crick. Le ragioni sono diverse. Una di queste è che Rosalind Franklin è scomparsa prematuramente nel 1958. È morta di tumore all'età di 37 anni, quindi è stata una morte particolarmente prematura che ha interrotto una carriera davvero molto brillante. E l'articolo in cui venne annunciata la scoperta della struttura del DNA è del 1953, quindi tra le altre cose non ci fu la possibilità di poterle assegnare un qualche tipo di riconoscimento, anche perché allora, in quel periodo, la Fondazione Nobel non assegnava i premi postumi e in ogni caso poi ha introdotto una regola per cui non vengono assegnati postumi appunto questi riconoscimenti. Ma poi un'altra ragione importante per ricordare questa scienziata è che il ruolo dei dati raccolti da Franklin è stato fondamentale. Watson e Crick hanno riconosciuto questo ruolo in una nota a piedi pagina nel loro articolo su Nature, ma poi hanno raccontato, soprattutto Jim Watson nel suo libro che è diventato un classico, La doppia elica, ha raccontato la storia di questa scoperta ammettendo anche di aver utilizzato anche i dati di Franklin, dei dati che erano stati comunicati a Watson e Crick senza una prima che venissero pubblicati ufficialmente, quindi utilizzarono dei dati ottenuti direttamente che ebbero un ruolo fondamentale, ma che non furono messi nella giusta luce dalla pubblicazione iniziale di questa scoperta. Il nome scelto per il rover è appropriato per due ragioni principali. La prima è che questo rover proseguirà degli studi proprio nel filone delle ricerche sulla vita condotto da Rosalind Franklin, quindi ExoMars, questo rover, Rosalind Franklin, cercherà la vita, le tracce di vita proprio su Marte. E lo farà utilizzando delle tecniche innovative, sarà dotato di un trapano, di una trivella che potrà arrivare fino a un paio di metri nel sottosuolo per estrarre campioni in una zona al di sotto della superficie di Marte in cui si pensa che se ci sono delle forme di vita anche molto semplici possano essere ancora rimaste e essere protette dall'ambiente ostile alla vita del pianeta Marte. E anche Rosalind Franklin quindi utilizzò queste tecniche di indagine, la diffrazione da raggi X, delle tecniche innovative per quegli anni, quindi anche il rover, come la scienziata a cui è dedicato questo veicolo, utilizzerà delle tecniche innovative di ricerca e di raccolta di campioni e di analisi. Quindi attendiamo che questo rover atterri su Marte nel marzo del 2021 e il lancio è previsto intorno a luglio del 2020. Il nome è stato scelto e seguiremo la preparazione di questa missione e soprattutto i risultati che si spera che siano della portata e del livello di quelli che riuscì a ottenere Rosalind Franklin nelle sue ricerche pionieristiche sulla struttura del DNA e dell'RNA. E per questo articolo, per l'articolo su Astronaut News che ha dato lo spunto per questa notizia, ringrazio Gianmarco Vespia, che è un nostro nuovo articolista, se non ricordo male, quindi gli diamo il benvenuto nella squadra di Astronauti News.
Ricordi bene, Paolo.
È una cosa non troppo comune che scienziati diventino essenzialmente mi viene la parola vittime, ma intendevo più che altro il termine, mi sfugge, come si dice quando uno si sacrifica per qualcosa?
Martire?
Vittima? Comunque,
mi veniva in mente Marie Curie, che è una situazione analoga, insomma, comunque la vita di Marie Curie è stata significativamente più corta rispetto a quello che sarebbe potuta essere a causa delle sue ricerche, ed è una cosa che a meno di incidenti legati alla ricerca non è così comune e non lo è più anche adesso, perché è difficile che ricerche attuali si svolgano in condizioni di non sicurezza. All'epoca semplicemente per ignoranza, ma non nel senso negativo del termine, semplicemente nel senso della mancanza della conoscenza, c'è stata questa piccola finestra in cui numerosi scienziati legati a ricerche in questo tipo, nell'ambito delle radiazioni, in questo caso raggi ad alta energia.
Però Mike, scusa, c'è da precisare che anche se l'utilizzo dei raggi X, quindi l'esposizione alle radiazioni, può aver avuto un ruolo nell'insorgenza di questo tumore, è probabile che una causa importante sia stata comunque una predisposizione genetica. Non è chiarito il ruolo, non è del tutto chiaro il ruolo dell'esposizione alle radiazioni nella fine di questa scienziata.
Ok, no, mi rifacevo a quanto presente nell'articolo, non sapevo se era super accurato o se era comunque una concausa, ecco. Immolata, dicono in chat. Avevo in mente qualcos'altro e il termine se n'è andato nel momento in cui volevo pronunciarlo. Va bene, che cosa abbiamo ora? Altre notizie non troppo buone. L'addio di Opportunity. La settimana scorsa non ne avete parlato, non ho ancora avuto modo di ascoltare.
L'avevamo solo accennato sapendo che Marco ne avrebbe parlato questa settimana.
Ok.
Ero lì pronto Mike, mi ero preparato tutta una stampata di cose, perché il problema numero uno di questa notizia non è solo quella, naturalmente, ovviamente, di compiangere la fine della missione di Opportunity, ma anche che è difficilissimo riassumere nel giro di pochi minuti 15 anni di attività sul pianeta rosso che hanno, insieme al suo gemello Spirit, letteralmente rivoluzionato le nostre conoscenze del nostro pianeta più vicino, o di quello da cui siamo più affascinati in termini di esplorazione, ma ho provato, insomma, quindi mi sono preparato delle note, delle cose che tengo davanti questa sera perché sono sicuro che mi impappinerò, e siamo un po' in ritardo per questo motivo. Settimana scorsa, bello imprevisto, saltato l'intervento, ma non ci siamo assolutamente dimenticati di Opportunity, anzi direi che Opportunity, come dicevi tu Mike in apertura, è una missione che è addirittura più vecchia di noi, del nostro podcast. La nostra prima puntata è stata il 14 marzo del 2007 e ben 4 anni prima, il 7 luglio del 2003, partiva alla volta di Marte questo rover che è atterrato dalla parte opposta del pianeta rispetto a Spirit e che praticamente fino al giugno scorso è stato all'opera trasmettendo dalla superficie di Marte una serie di immagini e di informazioni che hanno costituito un patrimonio inestimabile di cui abbiamo solo iniziato a scalfire, lo abbiamo detto anche in occasione di altre missioni, la superficie. C'è una montagna di dati che hanno naturalmente generato alcune scoperte, chiamiamole immediate, ma altre che probabilmente emergeranno in un sistema di raccolta che è quello che sta avvenendo ora su Marte, cioè messe a sistema con tutte le altre immagini, le altre informazioni che arrivano da per esempio da Curiosity, ma anche da Insight, di cui stiamo seguendo le vicende soprattutto sul forum in questi giorni, e che creeranno un'immagine complessiva del pianeta Marte che ci aiuterà davvero a così svelare i suoi misteri, a dare una risposta definitiva a tante delle domande, soprattutto legate alla presenza di vita o di acqua liquida sulla superficie, che proprio Spirit e Opportunity, in particolare Opportunity, sembra avere parzialmente confermato grazie all'osservazione di alcune rocce sedimentarie nel corso della sua vita. Ma andiamo un pochino con ordine. Intanto, appunto, la NASA ha comunicato ufficialmente la fine della missione di Opportunity durante una conferenza stampa organizzata lo scorso 13 febbraio, quindi praticamente il giorno prima di quando avremmo dovuto andare in onda con un intervento un po' più approfondito. Ed è stato Thomas Zurbrücken, che è il responsabile delle missioni scientifiche dell'agenzia della NASA, ad avere dato la parola di commiato ufficiale per la missione di Opportunity. In particolare, come vi dicevo, Opportunity ha smesso di comunicare con la Terra nel giugno del 2018, all'inizio di una grande tempesta di sabbia planetaria, di come ce ne sono tante su Marte e come tante altre che il nostro robottino a cui il nostro robottino è sopravvissuto con successo. Cosa succede durante questi episodi? Beh, su Marte, nonostante l'atmosfera sia poco densa, si solleva un pulviscolo in una tempesta che riesce ad avvolgere praticamente tutto il pianeta, e questo pulviscolo va piano piano a depositarsi sui pannelli solari, impedendo una completa ricarica delle batterie. Anzi, più il cielo si fa oscuro, e da questo punto di vista. C'è una bella sequenza fotografica sull'articolo preparato dal nostro Massimo Orgiazzi su Astronauti News in preparazione di questa fine che si intuiva, dove si vede letteralmente il sole farsi sempre più debole e alla fine sparire dietro questa coltre, questa cataratta di sabbia che naturalmente ha portato il rover a fare, a mettere in atto quelle misure che la NASA ha ideato nel tempo, cioè a diminuire progressivamente il consumo dell'energia di bordo, spegnendo o in qualche modo mettendo in freeze, in sonno profondo il rover, con alcune eccezioni, cioè che il rover a intervalli regolari si sarebbe risvegliato dando potenza alla sua radio di bordo semplicemente per mandare un beep, quindi una prova tangibile del fatto che i suoi meccanismi fossero ancora in funzione. Ed è proprio questo che a partire da giugno purtroppo non è più avvenuto. La NASA però non è rimasta con le mani in mano, naturalmente, ha cercato attivamente di ricontattare il rover, cominciando a partire già da giugno, credo, una campagna di ascolto, prima passiva e poi attiva, cioè all'inizio si stava solo ad attendere un segnale del rover, ma poi si è cominciato a mandare una serie di comandi che ipotizzavano dei malfunzionamenti del rover, quindi per stimolare delle funzioni del software di bordo in maniera attiva. Purtroppo nessuno di questi tentativi ha dato i suoi frutti. L'ultimo segnale in questo senso è stato inviato lo scorso 12 febbraio, anche se chiaramente i ricercatori erano abbastanza rassegnati, mancando segnali da così tanto tempo, anche perché su Marte in questo momento sta arrivando nell'emisfero meridionale l'inverno, quindi quando doveva esserci l'estate, quindi il miglior irraggiamento dei pannelli solari, purtroppo è arrivata questa tempesta di sabbia e a complicare le cose segue subito l'inverno. E cosa succede? Beh, su Marte, sulla superficie di Marte, le temperature in questa stagione possono arrivare a meno 100 gradi centigradi e l'elettronica di bordo, che non viene più scaldata, che non viene più utilizzata, può rompersi, alcune componenti possono spezzarsi fisicamente e quindi porre fine in maniera completa e irrecuperabile alla vita del rover, cosa che comunque si dà praticamente ormai per scontato. Va detto che non si sa di preciso che cosa sia successo a Opportunity, proprio per la mancanza di segnali, quindi di telemetria, non si è vista la pistola fumante, non si è trovato l'elemento probante nella telemetria che è arrivata da Opportunity, e però si possono fare delle ipotesi conoscendo il funzionamento del sistema, e quella che sembra essere più accreditata dai ricercatori della NASA è un guasto o un malfunzionamento, sfasamento diciamo, dell'orologio di bordo, un clock che appunto a intervalli regolari era dedicato non solo a riportare in funzione il rover e a mandare il segnale verso terra, ma soprattutto a spegnere i riscaldatori che a bordo teoricamente potevano essere mantenuti a bassa energia o comunque non in funzione per un certo periodo, per un certo intervallo della giornata marziana. E naturalmente se voi cominciate a sfasare con l'orologio potete immaginare cosa succede se i vostri radiatori rimangono accesi per troppo tempo oppure si accendono nel momento più caldo della giornata invece che in quello più freddo. Questo può essere un po' la causa. E, appunto, dicevo, non è arrivata una conferma vera e propria, ma questo non toglie nulla all'eroismo e all'enorme risultato ottenuto da questa missione che, come tutti sappiamo, è stato ripetuto molte volte, doveva durare 90 sol, quindi 90 giorni marziani, ed è arrivato a oltre 5.300 se non sbaglio, e questo vuol dire che è durato qualcosa tipo 58 volte, 59 volte il periodo iniziale che era stato immaginato dai suoi costruttori. Diciamo che hanno fatto bene a fare i conti in maniera prudente, ma in questo caso sono stati super, over, uber prudenti di circa 60 volte. Quindi,
e se Marco, se pensi che insieme hanno lanciato anche Spirit, erano ulteriormente ridondanti questa tecnologia ed è andato tutto ultra bene, insomma.
Assolutamente. Tra l'altro è il rover che credo detenga il record di distanza percorsa su Marte, ha percorso al momento della sua scomparsa fino al momento della cessazione delle sue funzioni elettroniche, qualcosa come 45 chilometri, durante i quali ha ripreso immagini straordinarie. Io ricordo che per un lungo periodo avevo scritto personalmente un piccolo software per la mia soddisfazione personale che scaricava ogni mattina le immagini RAW, quindi non trattate, non pulite dai ricercatori di NASA, e provenienti dai due occhi della testa di Opportunity, e che andavo poi a comporre in anaglifi. È stata la prima esperienza che un amatore come me dell'astronautica, ma altre migliaia sparse in tutto il mondo, hanno potuto fare di popular science, se volete. Quindi ogni mattina potevate collegarvi a un server della NASA e scaricare sul vostro computer foto scattate qualche ora prima sulla superficie di un altro pianeta, che è qualcosa che, raccontato a una persona di una generazione fa, di due generazioni fa, sarebbe stata completamente sbalorditiva. E tra queste immagini ricordo delle piccole perline, delle formazioni particolari che hanno cominciato a fare pensare alla presenza di acqua liquida stagnante ad alta salinità sulla superficie di Marte, acqua liquida che non è stata trovata, ma altre osservazioni di Opportunity fatte dentro il cratere Endeavour, in particolare quelle di roccia sedimentaria e di alcune frane, di alcune gullies, che non ho mai capito bene come tradurre in italiano, sostanzialmente dei piccoli smottamenti apparsi sui fianchi del cratere, hanno fatto pensare che ci possa essere dell'acqua liquida molto vicina alla superficie di Marte, e che poi in qualche modo sublima in maniera quasi esplosiva, portando a queste piccole frane cadute di terreno nelle zone più inclinate. Ci sono poi naturalmente uscite altre ipotesi che vedono un coinvolgimento dell'anidride carbonica in questi meccanismi geologici, per cui, ripeto, non c'è una certezza assoluta, ma le prove sono tante e, come vi dicevo, saranno probabilmente messe a sistema con altri dati di altre missioni per giungere a conclusioni più precise. Parlavo di immagini, visto che possiamo dare dei numeri, abbiamo detto i 45 chilometri. Durante questo percorso sono state scattate più di 200.000 immagini, che non sono stati solamente dettagli ma anche panorami straordinari, e forse, correggetemi, anche i primi selfie dalla superficie di un altro pianeta, perché non per vanità ma per ragioni anche di manutenzione, di studio dell'usura dei componenti, ogni tot tempo i rover driver comandavano il rover di scattarsi una fotografia con la telecamera che aveva montata sul suo braccio estensibile. Ed è stato possibile così vedere la quantità di polvere depositata sui pannelli solari, l'eventuale rottura delle sue ruote. Un'altra enorme eredità, in effetti, di questa missione, che magari non entra nella produzione scientifica, ma che sicuramente aiuterà altre missioni, è il fatto che queste missioni così longeve ci hanno insegnato davvero bene come operare dei rover marziani, o comunque come operare strumenti robotici sulla superficie di un altro pianeta. Abbiamo avuto tra l'altro la fortuna di ascoltare più volte di persona uno dei rover driver dei MER, che adesso penso sia Paolo, aiutami, passato su Curiosity, che è il nostro Paolo Bellutta, rover driver che per tanto tempo ha anche scritto sul nostro forum e che di fatto ha cominciato a lavorare su queste missioni come driver, giusto?
Sì, adesso è anche nel team di Curiosity e credo che con la sua esperienza sui vari rover sia attualmente il rover driver con la maggiore distanza percorsa su Marte, perché alcuni rover driver hanno lasciato il team, altri sono più giovani dal punto di vista professionale, insomma lui è quello rimasto da più tempo e quindi ha questo record.
Il pilota marziano che detiene il record.
Sì. Il maratoneta, sì, marziano.
È stata una soddisfazione, credo, per tutti noi, vero? Proprio ascoltarlo almeno un paio di volte al Planetario di Milano e anche vedere alcune discussioni che aveva iniziato sul forum, poi per varie problematiche di riservatezza non ha più potuto approfondire certi argomenti.
Ma potrebbe tornare in primavera in Italia.
E allora, Paolo, facciamoci il nodo al fazzoletto per informare i nostri ascoltatori che possono raggiungere Milano relativamente in modo facile per venirlo ad ascoltare, perché il patrimonio di episodi e di conoscenze che una persona che proviene dall'Italia, anche se ormai vive da decenni negli Stati Uniti, può raccontarci è davvero enorme, ed è stato un piacere ascoltarlo quando l'abbiamo avuto ospite.
Avremo occasione di riparlarne.
Sicuramente. E la foto che vi sto mostrando ora in realtà è solo una che ci mostra un po' l'ombra di Opportunity, e è in qualche modo anche simbolica, ma è impossibile, vi dicevo, fare una scelta precisa. Ognuno di noi può trovare la sua foto preferita, e in questo senso vi invito ad andare a vedere non solo l'articolo di Massimo Orgiazzi su Astronauti News, ma anche quello ottimo preparato da Emanuele Menietti sul Post, che sul Fatto Spazio davvero è sempre in prima fila, racconta le cose bene con fonti spiegate in maniera accurata, quindi chapeau, perché è sempre più difficile trovare nella stampa generalista qualcuno che faccia commenti così. Stamattina ero sull'autobus e mi sono anche sentito il nostro amico Franco, ciao Franco, grazie Franco, che parlava di Opportunity, stasera dovevamo parlarne anche noi, Franco Soleri Digitalia intendo. E l'ultima risorsa però che davvero invito tutti quanti coloro che vogliono rivivere dall'inizio tutta l'epopea di Opportunity è la pagina in italiano di Wikipedia. Vedo se riesco a portarvela in primo piano in questo momento, ma poco importa. Perché? Perché una missione così ricca ha bisogno di tempo per essere riletta, riindagata, e la pagina italiana dedicata ad Opportunity riesce a fare una divisione per anno di tutte le conquiste, di tutto il percorso, di tutto quello che è stato fatto da questo fantastico rover, e prendetevi il tempo per andare a dare un'occhiata e riscoprire o ricordarvi cose che, come per me, come nel mio caso, sono annegate tra i ricordi e non riesco a raccontarvi questa sera. Quindi un'enorme, enorme eredità ci lascia Opportunity. È stato bellissimo seguirlo in tutti questi anni, praticamente alla stessa età di mia figlia. Ricordo perfettamente il filmato del suo lancio mentre la tenevo di 3 mesi di vita sulle mie ginocchia e guardavo questo video del Delta che lo ha portato verso Marte. E quindi, come dire, Godspeed Opportunity, speriamo che anche i nuovi rover e comunque le nuove generazioni di esploratori marziani, tra cui Rosalind Franklin, ci possano dare altrettante soddisfazioni.
Sono andato a cercarmi dal sito NASA le immagini RAW, quelle di cui parlavi prima, che ti scaricavi in automatico, e effettivamente, proprio come dicevi tu, mi hanno fatto ricordare delle cose che avevo dimenticato. Tu hai il tuo ricordo legato a tua figlia appena nata. Per me i primi giorni dei Mars Exploration Rover ero a scuola, con il nostro Alberto Zampirone Albiz, e mi ricordo di guardare le immagini dei rover nei laboratori a scuola, e sembra lontanissimo, perché effettivamente sono passati parecchi anni, e questo ricordo è stato sempre stato lì, ci ho pensato in questi giorni. Ma vedere queste immagini, vedendo le immagini del Sol 1, quando piccoli quadratini scaricati dalla navigation camera o dalla panoramic camera mostravano i pezzi degli airbag, no, che non si erano ancora, mi pare che in parte si erano poi stati ancora raccolti in più per aiutare l'uscita, le navigation camera ancora, le HUDSCAM ancora dietro le ruote ripiegate. Mi ricordo di vedere queste immagini pensando: ok, questo è di oggi, e ancora aspettare la partenza, aspettare la discesa dal lander, e addirittura pensare chissà se sarà in grado di uscire da questo cratere in cui sono atterrati con una buca in un solo lancio. L'Eagle Crater. Bei ricordi. Voi vi ricordate un po'? È una cosa che dovrebbe definire abbastanza la carriera di appassionati di astronautica, no? Vi ricordate come avete vissuto quei giorni?
Non ho ricordi specifici, perché io, avendo ricordi fin dall'epoca del programma Apollo, ne ho visti di programmi spaziali. Ricordo solo invece di aver pensato, prima dell'atterraggio del primo dei rover, quindi prima ancora di Spirit, negli ultimi mesi, quindi stiamo parlando dell'ultimo mese del 2002, mi dicevo: che bello, tra i due rover della NASA e il Lander Beagle dell'ESA, avremo immagini da 3 nuovi luoghi su Marte. E poi, insomma, con quello che è successo al Lander Beagle, abbiamo avuto soltanto i panorami da Spirit e Opportunity, che però hanno ampiamente ripagato con la possibilità di muoversi e di esplorare per oltre 40 chilometri, 45 chilometri nel caso di Opportunity, abbiamo visto un bel po' di Marte.
Tra l'altro penso che siano state le prime e le uniche missioni, no, forse anche Sojourner e Pathfinder erano arrivati usando il meccanismo degli airbag, sì. Quindi queste 3 missioni. Ricordo bene un video divulgativo del JPL, veramente molto bello, che copriva tutto dal lancio all'arrivo con questo pallone che boing, boing, rimbalzava. Era uno dei filmati che mettevamo spesso all'inizio delle conferenze al Planetario di Lecco e che veramente dimostrava perfettamente come era stato sviluppato il programma, molto interessante. E c'era anche Steve Squires dietro a tutto questo, che ha pubblicato un bel libro che mi sono comprato e non ho mai finito di leggere, sempre per la famosa mancanza di tempo, ma alcuni capitoli racconta proprio gli inizi dello sviluppo di questo programma, quindi magari poi ve lo metto nei link dell'episodio se c'è qualcuno che vuole sentire dalla voce della persona che probabilmente ha proprio iniziato le prime fasi dello sviluppo del programma MER, come sono andate le cose.
È curioso l'atterraggio con gli airbag. I 3 esempi hanno avuto, i 3 tentativi hanno avuto tutti e 3 successo, ma non è più preso in considerazione. Perché i lander che ci sono adesso hanno pesi diversi, hanno caratteristiche diverse, magari non è adatto. Però hai ragione, era interessante. Il libro di Squires, mi ricordo che forse Alberto l'aveva portato a scuola.
Roving Mars, l'ho pescato adesso, Roving Mars.
È uscito un annetto dopo, la prima edizione. Bene, stando su Marte, invece, senza guardare al passato, ma guardando al futuro presente, ok, chiamiamolo così, ho visto che stanno apparecchiando la tavola su Marte con questi portavivande. Cosa ci faranno con queste cose?
Hanno appena finito di parecchiare la tavola e infatti giusto tipo questa mattina sono arrivate le ultime famose foto entusiasmanti di InsightBot, quello che ha appena finito di posizionare la sonda di calore su Marte, e le foto di questa mattina lo rappresentavano, facciamo vedere la manina che lasciava la presa e si apriva e si ritirava, quindi probabilmente queste sono le ultime foto entusiasmanti di Marte, di Marte, che arrivano da InSight, a meno che non si riesca a fotografare tipo un Dust Devil, perché non so cos'altro possa succedere lì in zona, visto che InSight è un lander e non si muove. Ma parliamo proprio di HP3, che è questa sonda di calore. Questa notizia io ve la devo leggere e quindi sarò un po' tipo didascalica, perché andiamo a vedere i componenti di questa sonda, quindi è particolarmente descrittiva, non c'è una storia da raccontare. Andiamo a vedere che cos'è HP3, cioè questo aggeggio che la manina di InSight, con questo termine tecnico manina, ha appena posizionato sulla superficie. Come funziona e a cosa serve. Questo lavoro, quindi, il posizionamento è avvenuto il 12 febbraio alle 19:18, ora italiana, europea, e questa sonda, questo supporto della sonda di calore, è stata posizionata ad 1,5 metri di distanza dal lander e a circa 1 metro dal sismometro SEIS. E voi direte, adesso c'è questa sonda di calore che dovrà entrare in profondità martellando il sottosuolo, martellando il suolo, quindi entrando nel sottosuolo, e la mettiamo tipo a 1 metro da il sismometro più raffinato che abbiamo costruito e mandato su Marte. E non è che questi due i martellamenti di una vanno ad intaccare i rilevamenti dell'altro. In realtà no, perché innanzitutto il sismometro è riuscito a sopportare benissimo le vibrazioni del lancio e quindi insomma non ha nessun problema se ha una sonda lì a fianco che martella un pochino, ma soprattutto le vibrazioni causate da questa sonda di calore sono calcolate e ben conosciute, quindi questi dati possono essere tolti dai rilevamenti di Insight, di SAIS, del sismometro. E praticamente il rumore, no? Si conosce il rumore di fondo e si può togliere dai rilevamenti. In più, in realtà, il sismometro potrebbe essere calibrato con queste vibrazioni, dato che si conosce l'intensità, si conosce la profondità a cui si è, e quindi uno potrebbe aiutare l'altro in realtà, quindi non c'è nessun problema. Però erano divertenti i primi tweet del tipo: ah, figo, andiamo su Marte, mettiamo il sismometro più figo che abbiamo costruito, e poi lì ad un metro cosa facciamo? Ci mettiamo una sonda che martella nel sottosuolo. Quindi nelle prossime settimane questa sonda appunto penetrerà nel terreno e misurerà la temperatura e la conducibilità termica del sottosuolo. Teoricamente la profondità massima raggiungibile dalla sonda è di 5 metri. Teoricamente perché speriamo che non trovi degli strati di roccia più solida, più dura, che non riesce a penetrare. E la profondità di 5 metri è stata calcolata perché a quella profondità le condizioni ambientali superficiali non hanno più influenza. Parliamo ad esempio del riscaldamento della superficie causato dall'incidenza diretta dei raggi del sole. A 5 metri non ci sono più questi rumori esterni, queste influenze esterne. Ogni 50 centimetri di profondità la sonda andrà ad emettere un impulso di calore e i suoi sensori misureranno come questo impulso cambia con il tempo e con la profondità. Se il materiale della crosta è un buon conduttore, l'impulso di calore decadrà velocemente. Se invece il materiale è poco conduttivo o per niente conduttivo, l'impulso decadrà molto più lentamente. Questi dati forniranno agli scienziati delle informazioni su quanto velocemente la temperatura aumenta o diminuisce mano a mano che si scende in profondità e di conseguenza in che modo e con quale ritmo il calore lascia l'interno di Marte. Pensate che i sensori di questa sonda, che si chiama HP3, sono in grado di misurare differenze di temperatura fino a un centesimo di grado Celsius, quindi super super raffinati. La parte che andrà a scavare in profondità viene chiamata talpa e sarà proprio questa che andrà a martellare gli strati sottostanti. Lo farà per circa 30-40 giorni. Il numero di colpetti necessari a raggiungere la profondità massima di 5 metri è stato calcolato fra i 5.000 e i 20.000, proprio a seconda delle caratteristiche del terreno che troverà e dalla compattezza del suolo. Dopo i primi 15 cm di scavo, il martello si fermerà per circa 4 giorni per far equilibrare le temperature e nel frattempo verranno raccolti i dati sulla conducibilità del terreno. Dopo il completamento della fase di scavo, la sonda continuerà a raccogliere misurazioni di temperatura per il resto della sua missione, che dovrebbe durare circa 2 anni, a meno che non faccia come Opportunity e quindi ancora fra 20 anni riusciremo a ricevere dati dal sottosuolo di Marte. Andiamo a vedere com'è fisicamente. Dunque, la parte esterna della talpa è un cilindro in alluminio con un'estremità appuntita, che è quella inferiore. Ha un diametro di 2,7 cm e una lunghezza di 40 cm. E all'interno di questo cilindro c'è una molla in tungsteno. Un motore comprimerà lentamente questa molla, che poi sarà rilasciata velocemente, e la molla guiderà il martello di tungsteno contro la punta della talpa per scavare nel sottosuolo, perché sì, in realtà non è che scava, però martella pian pianino. Il ritmo è di un colpetto ogni 3,6 secondi. Ma la talpa contiene anche dei sensori di inclinazione e questi serviranno a capire la direzione di penetrazione della sonda. Avete presente come quando piantiamo un chiodo al muro che deve essere perpendicolare, no? Quindi anche la talpa deve scendere perpendicolarmente. dalla punta interna della talpa parte un cavo che viene chiamato cavo scientifico. Questo cavo arriva fino alla struttura di supporto, che è quella che vediamo nelle fotografie, quella in superficie. Da lì parte un altro cavo che si chiama cavo ingegneristico, che connette tutta la struttura a InSight, quindi al lander. E questo cavo è simile a quello che vediamo del sismometro, quello SAIS che vediamo appoggiato a terra. Entrambi questi cavi trasportano dati ed elettricità. Però quello ingegneristico, quindi quello che arriva al lander, praticamente collega la sonda HP3 al computer principale di InSight e al sistema di alimentazione. E questo cavo ha la capacità di registrare 0,5 GB di memoria. E pensate che solo questo 0,5 GB è sufficiente per memorizzare tutti i dati derivanti dalla missione di HP3. Il cavo invece inserito nella sonda, quello scientifico, ha 14 sensori di temperatura che sono posizionati ad intervalli non regolari. La distanza fra di loro diminuisce mano a mano che ci si avvicina alla punta. Per dire, i due più vicini, quelli più in profondità, sono a 23 cm di distanza, mentre i due più lontani, quelli più superficiali, sono distanti il doppio. Questi sono proprio i sensori che serviranno a monitorare il gradiente termico sotto la superficie. La missione di HP3 include anche un radiometro, che non serve a studiare le radiazioni che arrivano dallo spazio, ma serve per studiare la radiazione infrarossa che viene emanata dalla superficie e quindi misurare la temperatura del suolo. Questo radiometro è posizionato sotto alla piattaforma del lander, ma guarda verso una zona non coperta dall'ombra. E così sapremo di quanto la temperatura superficiale influisca sul sottosuolo.
Se non sbaglio, vero, da oggi, non so se funziona, perché leggevo che non so se è ancora partito il sito con i dati meteorologici, chiamiamoli così, di InSight.
Sì, questo è un altro strumento che è a bordo del lander e di cui vi voglio parlare fra poco nei link della settimana, perché è proprio il link che avevo messo.
Scusa che mi era sfuggito.
Niente.
A me sto coso ricorda tantissimo quei martellatori che venivano infilati della superficie del pianeta Dune per chiamare i giganteschi vermi, dove Paul Atreides poi saliva.
L'importante è che su Marte non ci siano i tremors, perché sennò appena inizia a martellare viene fuori. E tanti saluti a Kevin Bacon. Volevo dire che della talpa c'è, se voi cercate su YouTube HP3, trovate anche una bella animazione che fa vedere bene quello che spiegava Veronica, come si comprime la molla e come viene rilasciata velocemente per di fatto scavare.
Dove? Possiamo metterlo? Beh, passamelo da qualche parte.
Te lo cerco.
Grazie.
Magari lo mettiamo nei link della settimana, perché voglio vederlo anch'io. È una cosa che è difficile da immaginarsi. Scavare un accesso a sottosuolo di Marte o di un qualsiasi altro pianeta è una cosa complicata, non soltanto perché è lontano, ma perché non ci sono particolari. Si possono testare quelle tecnologie a terra e vedere, validarle, vedere che effettivamente potrebbero funzionare, ma non sarebbe mai il modo in cui si approccia il problema a terra, perché non si ha il problema di dover raccogliere la strumentazione. Insomma, è possibile portare strumentazione ben diversa, che non ha bisogno di molle che si caricano, si rilasciano per fare un'attività che sarebbe molto più efficiente fare in altri modi. Quindi nonostante ho seguito questa esposizione di Vero e anche quelle in passato fatte su InSight, faccio tutta la fatica a immaginarmelo. Quindi se mettete quel link lì, non lo faccio io perché ultimamente abbiamo problemi col mio audio quando metto i video, ma me lo guardo volentieri. Non so, magari analogo a questo tipo di meccanismo ci sono altre cose a terra che vengono utilizzate più comunemente per trivellare o per raggiungere pozzi, cose di questo genere, però mi sembra un approccio abbastanza diverso.
Ma sì, per il vantaggio è che a terra tu puoi costruire comunque una struttura, una gru sopra che ti molla un maglio gigantesco sul puntone. Su Marte di fatto è la miniaturizzazione di questo procedimento, quindi è magari sulla Terra non si usa proprio perché si usano metodi più efficienti.
Vabbè, quando pianti i pali per fare scavi è esattamente lo stesso principio, ci sono questi grossi pali che vengono messi in verticale sul terreno e poi un maglio lasciato cadere da una gru, piano piano, colpo dopo colpo, lo fa scendere all'interno del suolo.
Forse quello è il problema, che non me lo riesco a immaginare, non perché è lontano dalla Terra, ma perché forse non so come si facciano i buchi a terra. È una limitazione mia. Vabbè, il link lo riusciamo a mettere dopo.
Sì, poi quando vai in pensione, Mike, di ste cose, sai, quei vecchietti che vanno a vedere i lavori. Ah, ma è così che quando ero giovane si piantavano i paletti su Marte.
Giusto ieri ho creato una specie di sondaggio su Twitter chiedendo qual è l'aspetto dell'astronautica che piace di più, insomma, ai nostri follower, e pensavo che mi arrivassero risposte tipo... Non so, cioè io avrei detto, ok, le sonde robotiche, qualcun altro avrebbe detto le missioni umane, e invece no, intanto grazie perché sono arrivate un sacco di risposte molto ispirazionali, quindi il fatto che l'astronautica è uno dei pochi campi che unisce l'umanità, cioè non ci sono, le lotte fra nazioni sono... limitate, ecco, anzi, se l'America lancia un razzo, cioè siamo contenti tutti, voglio dire, oppure altre risposte del tipo, aumentare la conoscenza dell'essere umano e l'esplorazione, ma una in particolare mi ha fatto ridere un sacco perché diceva, ma io fra 20-30 anni mi vedo come un umarel spaziale ad andare in giro a vedere i lavori che stanno, le miniere, no, sugli asteroidi.
Vediamo un attimo come funziona questo video qua l'avevamo messo, penso, un'altra volta.
Sì. Ma la differenza è proprio
un
questa
po' avanti
parte.
Intorno al minutino.
Esatto, cioè,
vabbè,
praticamente
lì c'è la prova
sul
simulatore di suolo.
Esatto, che qua mi aveva colpito perché praticamente questo nastro non finisce mai, uno si aspetta che arrivi sul fondo della struttura di test che hanno preparato, invece pian piano, martellatina dopo martellatina, si porta appresso tutto questo cavo che ci raccontava Veronica nel suo intervento.
Cavo scientifico.
E nonostante sia un time lapse, quindi dura, cioè è accelerato come lo stiamo vedendo adesso in diretta, dura un bel po'. Ed è naturalmente un video di DLR, cioè l'agenzia spaziale tedesca.
Uh-huh. Scende.
Vogliamo vedere che arriva a fine corsa?
Immagino che chi ci ascolta in audio solamente sarà particolarmente catturato da questo segmento della puntata.
No, però li possiamo invitare a vedere.
Sì, allora praticamente in quadrato c'è tipo un secchio gigante con dentro della sabbia e c'è in primo piano il cavo scientifico che progressivamente scende.
Immaginatevi una tenia, quindi un verme solitario, piatto e largo, che piano piano entra per metri e metri all'interno di questo secchiello di sabbia.
A me veramente ricorda le piattine, i cavi dei PC, sì, non so, quelli per collegare i drive.
Una tenia spaziale.
Sembra anche un righello di quelli che si usavano a scuola, trasparenti.
Possiamo continuare
adesso
con la puntata?
Adesso facciamo il test di Rusha e ci dicono la personalità di ciascuno di noi in base a quello che vediamo in questo
Lei
cavo.
Cosa vede in questo cavo?
Ma no, cercavamo di resistere. Lasciamo il cavo scorrere mentre scorriamo il...
Io nel link avevo messo T uguale a 119, ma i miei amici delle ragazze hanno partito da zero e quindi ci sono 2 minuti di...
È certo.
Oh no, si è afflossato il cavo. Ok, basta, sono catturato da questa cosa.
Te l'ho detto, i lavori pubblici.
Mentre scorre il nastro, io scorro i nomi dei nuovi associati ISA e dei nuovi donatori del podcast. Quindi potete immaginare che è arrivato il momento del giro di boa, della questua e dei ringraziamenti. I ringraziamenti principalmente vanno ai nostri articolisti, l'abbiamo fatto già per la prima news di questa settimana, perché era anche di un articolista nuovo, però non è da solo, ce ne sono molti che riempiono le pagine di astronautnews.it di contenuti, ed è grazie a quello che abbiamo qualcosa da cui partire per le nostre disquisizioni del giovedì sera. Il ringraziamento va però anche a chi supporta il podcast e tutte le attività di ISA con la maniera più ufficiale, quella di diventare soci ISA. Ogni domenica mi siedo e prendo la lista di nuovi associati, controllo che l'indirizzo non sia cambiato, controllo che l'indirizzo email sia valido, tutto quanto. Ogni tanto faccio qualche pacciocco, ma di solito le cose funzionano, e nelle ultime settimane mi sono reso conto di quanto tempo ci voglia, perché siete tanti e di questo vi ringraziamo. Marco, vuoi dire qualche nome? Mentre...
Assolutamente, Mike, ce li ho qui belli pronti, perché fortunatamente per noi anche questa settimana la lista dei donatori è particolarmente lunga, a partire da coloro che hanno donato la settimana scorsa ma per motivi di orario non siamo riusciti a citare, quindi Valerio Mascagna, Emilio De Salvo, Vincenzo Nuzzi, Stefania Del Prete, la Società Astronomica Pugliese, un'altra associazione come la nostra che però è nostro socio istituzionale da tanti anni se non mi sbaglio, Paolo Minafra, Pierpaolo Liuzzo, Angelo Varriale, Dario Corrò, Mattia Gazzotti con la sua NAO, credo sia la sua azienda, Raffaella Talisi, Mara Anselmi, Giorgio Beggiora, Matteo Bressan, Gabriele Truglia, Lorenzo Muscas, Davide Cirioni e Gianpietro Ferrario, questi ultimi tre nostri donatori ricorrenti da un sacco di tempo. Grazie di cuore a tutti. Tra l'altro questa settimana lo devo fare anch'io, e sicuramente ne avrete parlato la settimana scorsa, ma su Twitter, sul forum e da altre parti hanno cominciato a fioccare le fotografie delle tessere messe nelle ambientazioni, nei diorami più disparati, e sono veramente carine, una bella testimonianza di affetto della quale voglio ringraziarvi personalmente.
È arrivata anche qua dopo solo 9 giorni dal timbro dell'ufficio postale di Carmagnola. Quindi grazie per il vostro supporto. Volevo anche ringraziare, non li leggiamo uno per uno, ma spesso insieme alla donazione o al rinnovo della tessera ci sono delle note personali, le leggo tutte, non rispondo a tutte, ma le leggo tutte, quindi grazie delle vostre belle parole. E detto questo, ecco un'altra cosa che volevo dire: nei nomi che tu marchi, i nomi che leggi, li leggi dalla card di Trello, ma suppongo che tu li prenda da PayPal.
Correttamente.
Quindi può essere che ce ne siamo persi uno, perché ogni tanto c'è un nome diverso, poi dentro nella donazione c'è questa è una donazione per una tessera a nome di un'altra persona, quindi
L'ha fatto mio papà, perché l'ha fatto mio figlio, perché ho rubato l'account.
Esatto. Ho comprato sul mercato nero questo account solo per iscrivermi a ISA, questo genere di cose. Quindi nel caso qualche nome non venga menzionato, sappiate che vi vogliamo bene lo stesso, e la mail di benvenuto dovrebbe avere quello corretto. Detto questo, è arrivato il momento della seconda parte della puntata, quella delle rubriche. La prima, la più amata, la più attesa
e l'unica.
No, anche le altre sono rubriche, i link sono
anche
rubriche.
I link della settimana è una rubrica,
esatto.
L'unica con anche la sigla, l'unica con la sigla.
Ma quella con la sigla è, esatto, le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Prosegue il programma di sviluppo e test in volo di Unity, lo spazioplano suborbitale Spaceship 2 di Virgin Galactic. L'attenzione già rivolta ai nuovi voli supersonici, per esempio ne è pianificato uno per domani, ma ce n'è stato uno particolarmente significativo di questo programma di test, ed è quello del 13 dicembre 2018, in cui i due piloti di Unity hanno raggiunto nel volo suborbitale un apogeo di 82,5 72 km. E in questo modo hanno superato uno dei due limiti convenzionalmente stabiliti per raggiungere lo spazio esterno. In realtà ci sono due scuole di pensiero contrapposte: il limite ufficiale dello spazio è a 100 km di altitudine sulla Terra, quello sostenuto anche per esempio dall'aeronautica militare americana, l'USAF, è sugli 80 km, è di 80 km. Ma se teniamo buono questo limite di 80 km per lo spazio esterno, il volo del 13 dicembre assume un significato particolare, è un record particolare. Ma per capire di che record è stato raggiunto in questo volo, ricordiamo quali sono stati i voli suborbitali con equipaggio precedenti. Se non ho fatto male il calcolo, dovrebbero essere 20 in totale. I più conosciuti sono i due voli suborbitali del programma Mercury del 1961, in cui gli astronauti Alan Shepard e Gus Grissom compirono dei voli suborbitali del programma Mercury. Sempre negli anni 60, in particolare fra il 62 e il 68, si svolsero 12 voli di questo tipo del programma X-15. Stiamo parlando quindi di voli che hanno superato almeno l'altitudine di 80 km. E dobbiamo aspettare poi il 1975 per il volo suborbitale con equipaggio successivo. In tutti quelli che vi ho citato fino ad ora, quindi i due Mercury e i 12 del programma X-15, e sui veicoli c'era a bordo un solo astronauta o un solo pilota. Nel volo del 5 aprile 1975 invece ci sono stati due cosmonauti della missione Soyuz 18A. In realtà si tratta di una missione che doveva essere orbitale e che venne abortita per un problema di separazione fra il secondo e il terzo stadio del lanciatore Soyuz, e quindi la capsula con i due cosmonauti a bordo venne separata dal lanciatore ormai in avaria e fece un rientro balistico anche piuttosto impegnativo, piuttosto pesante. E in questo caso la Soyuz 18A raggiunse un apogeo di 192 km, quindi un volo suborbitale per i due cosmonauti. Dopo la disavventura di Soyuz 18A arriviamo al 2004, quando l'antenato di Spaceship Two, cioè Spaceship One, fece tre voli al di sopra degli 80 km nell'ambito dell'XPRIZE ANSAI, dell'ANSAI XPRIZE, in cui superò per tre volte la quota minima di 80 km. Anche in questo caso, in ciascuno di questi tre voli, c'era un pilota a bordo di questo spazioplano. Il volo, o uno dei voli più recenti di questo tipo, è un altro aborto di missione Soyuz. Parliamo della disavventura della Soyuz MS-10, che più che un evento storico è ancora un fatto d'attualità che abbiamo vissuto soltanto pochi mesi fa. Cioè un volo simile a quello della Soyuz 18A, in cui per un problema al lanciatore, al razzo vettore, la capsula è stata separata e ha compiuto anche in questo caso un rientro balistico. Nel caso della Soyuz MS-10, nel volo dell'11 ottobre del 2018, i due cosmonauti a bordo hanno raggiunto un apogeo con la loro capsula di 93 km. E poi arriviamo a quello più recente, quello da cui siamo partiti, quello dello spazioplano Plano Unity, che il 13 dicembre del 2018 ha raggiunto un'altitudine di poco più di 82 km. Allora, qual è questo record di Unity? Il record è che si è trattato del primo volo nominale, di un volo suborbitale nominale con equipaggio, con a bordo due piloti. In tutti gli altri voli che abbiamo ricordato prima, i voli con due piloti o astronauti di equipaggio, i voli suborbitali sono state manovre di emergenza compiuti per un problema al lanciatore. E allora Unity, in questa missione del 13 dicembre, ha compiuto il primo volo nominale di questo tipo, cioè il primo volo in cui è andato tutto come previsto ed è stato seguito un profilo di missione regolare. Ci auguriamo che siano nominali anche i prossimi voli suborbitali di qualunque tipo vengano. Anche per questo episodio è tutto e il prossimo appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Mi permetto di inserirmi subito in coda al tuo intervento, Paolo, solo per dire che da un paio di settimane sono riuscito a riprendere le pubblicazioni della serie storica di Nonno Apollo, quella che esce come singolo episodio. E siccome nella scorsa settimana uno dei nostri ascoltatori ci ha contattato per qualcosa di cui parleremo poi nella sezione dei link della settimana, per tutti gli altri che apprezzano riascoltare i tuoi primi interventi, tra l'altro rimasterizzati, perché riascoltando le nostre vecchie puntate i problemi audio erano evidenti, non che adesso possiamo fare scuola, ma siamo un po' meglio. Con quello che abbiamo imparato riusciamo a fare un po' di pulizia delle nostre registrazioni e dare il giusto contesto alle parole di Paolo. L'unica penalità che paghiamo ogni tanto era la banda che lo faceva arrivare a scatti, ma a quello non si può porre rimedio. Comunque sono tornate le puntate storiche di Nonno Apollo, quindi potete ascoltarlo dal nostro sito.
Ecco, il limite internazionale dello spazio di 100 km, quello dell'aeronautica militare americana di 80 km e il limite di ISA dello spazio è di 39 km. Infatti in uno dei nostri voli in pallone sonda del programma Stratosfera abbiamo raggiunto la nostra altitudine record di 39.614 metri e quindi abbiamo piantato la bandiera dello spazio all'altezza di 39 km. Per noi lo spazio è vicino.
Inizia
anche per pura coincidenza, 39.600 km, quindi 14 km sotto, era anche il limite per considerarlo un distant flyby di Titano. Quindi abbiamo anche fatto un flyby di Titano.
Sì, mi mancano.
Insomma, noi ridefiniamo il nostro limite personale di spazio.
Molto bene, quello che non ha limiti invece è la lista di link della settimana, di questa settimana. In realtà c'è un limite, sono quattro. Cominciamo a vederli uno per uno. Il primo, una vista a 360 gradi del Vera Rubin Ridge, dove si trovava fino a poco fa Curiosity.
Sì, ho messo questo link della settimana insomma, comunque dire agli ascoltatori che nonostante Opportunity abbia cessato la sua missione e Spirit l'abbia già fatto da tempo, comunque c'è ancora un rover attivo su Marte in attesa che arrivino due nuove rover, quindi Rosalind Franklin e Mars 2020, quando sarà anche lui, avrà un nome, speriamo presto. C'è Curiosity che è tuttora attivo e c'è questo bel panorama che potete anche navigare a 360 gradi, come ci ricordava Mike, che ci mostra il sito in cui si trovava in questo periodo, che si chiama Rock Hall, e mostra anche dove andrà nel 2019 a lavorare, in un luogo chiamato Clay Unit, sempre con molta fantasia da parte della NASA, però più che altro vi volevo far vedere che si vede molto bene che in quella direzione c'è anche la cima del Monte Sharp. Ricordiamo che Curiosity è atterrato in questo grande cratere che si chiama Gale Crater e che all'interno di questo cratere c'è una montagnola, per modo di dire, e proprio uno degli scopi di Curiosity era quella di progressivamente, se possibile, scalare questa montagna, perché essendo questo un cratere da impatto, andando a leggere il terreno sulla montagna progressivamente con l'aumento dell'altitudine si riescono a leggere gli strati geologici che sono stati, come dire, ribaltati esposti dall'impatto meteoritico che ha formato questo cratere. Quindi l'idea è quello di salire sempre di più fin quando Curiosity ce la farà. Quindi continuiamo a seguire questa missione e vale la stessa cosa per quello che abbiamo detto per tutte le altre missioni. C'è una bellissima galleria aggiornata in tempo reale con le immagini che arrivano da Curiosity che qualsiasi appassionato può rivedere, rielaborare e mostrare alla community come le sue interpretazioni di queste immagini bellissime.
Segue il NASA Earthbook, cos'è Marco?
Sì, scusate, l'avevo preparato ma il Mars Weather.
No, hai ragione, era dopo.
No, non c'è mica problema. Vado in un attimo, l'ho aggiunto oggi, è arrivata questa bella pubblicazione nella mia casella di email questa mattina. Ho pensato di condividervela subito, perché NASA non è nuova a pubblicare diciamo libri scaricabili in maniera gratuita, ovviamente libri elettronici, ma anche in questo caso a farne una stampa che è ordinabile dal sito ufficiale del governo per acquistare sostanzialmente pubblicazioni di origine governativa, un libro fotografico che si chiama Earth, quindi Terra in lingua inglese, e che ci mostra alcuni degli scorci più belli, più rappresentativi, più particolari, insomma il classico libro da tavolo che potete tenere per stupire gli amici, per godere forse della parte più estetica dell'esplorazione fotografica della nostra Terra. È disponibile, tra l'altro, lo sto facendo vedere anche in diretta, sarà ovviamente appunto nel link dell'episodio, in vari formati, tra cui quello Kindle, gli EPUB per altri vari, per la maggior parte degli altri tipi di lettori, e poi il classico PDF, che non è un formato di ebook, il nostro Paolo ci direbbe, ma anche in formato HTML, quindi davvero non ci sono scuse, potete andare a usufruire delle bellissime immagini e dei testi di accompagnamento di questo libro in qualunque formato vi faccia piacere, e per chi tra di voi apprezza appunto la bellezza estetica delle fotografie è assolutamente qualcosa da non perdere. Sulle pagine di Forum Astronautico più volte abbiamo inserito i link a queste risorse che NASA pubblica, veramente piccole perle sparse magari in alcuni posti reconditi del sito di NASA, ma che vale la pena andarsi a prendere, perché potete costruirvi la vostra piccola biblioteca spaziale, questa volta aggiungendo anche un tocco di colore e di fotografia.
Ho visto anch'io questo link stamattina e l'ho aperto, ho voluto vedere quello ovviamente online, e perché c'era scritto che era interattivo, però sinceramente non ho capito in che modo è interattivo, cioè clicchi sui titoli e ti si aprono alcune foto.
Interattivo
di...
come un però... ipertesto.
Esatto,
no, no.
Non ho capito.
C'è un link dedicato a questo, credo di averlo inserito a parte nei link dell'episodio, non è disponibile nella pagina che sto mostrando in questo momento, ma non è la versione HTML, è una cosa un po' diversa.
Ah, okay.
Comunque, invitiamo i nostri ascoltatori ad andarlo a scoprire e magari a commentarlo sui nostri account social.
Molto bene, quindi ping pongando da Marte alla Terra e ritorno, nel caso questo weekend, visto che danno pioggia, voleste andare a fare un giro su Marte, che tempo fa?
Come diceva Ricky prima, InSight è però un ottimo meteorologo di Marte. Non è il primo, perché ci sono dei sensori di temperatura, di velocità del vento, anche su Curiosity, però tipo su Curiosity questi dati vengono rilevati un po' di volte al giorno. Invece InSight... su InSight vengono rilevati tipo una volta al secondo di Sol, però più o meno, insomma, dai, secondo terrestre ci siamo, quindi sarà molto 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 accurato. Questi dati non servono solo per andare in vacanza su Marte, ma i rilevamenti di pressione, di temperatura dell'aria lì attorno, della velocità del vento e della direzione del vento servono per gli scopi scientifici proprio di InSight, perché come abbiamo visto prima la temperatura superficiale potrebbe rompere le scatole ai dati che vengono rilevati dalla sonda, oppure i movimenti del vento i cambi di pressione potrebbero creare dei piccoli smottamenti e andare a rompere le scatole invece al sismometro. Quindi più abbiamo dati dettagliati su quello che succede in superficie, più poi possiamo andare a pulire i dati che ci arrivano dagli strumenti. Bellissimo, perché NASA ha creato questo sito che si chiama, l'indirizzo è mars.nasa.gov/insight/weather, dove potete vedere giorno per giorno questi dati meteorologici. Non sono previsioni, ma sono dati dei giorni che già sono avvenuti, quindi non avrete le previsioni dei prossimi 3 giorni o del weekend.
Un po' come se guardaste una pagina di Weather Underground, per dire.
Cioè. Mm-hmm. Però tipo adesso i dati fissi sono, arrivano fino al Sol 81, quindi il 17 febbraio, però ci sono anche i dati in arrivo e sempre in costante, perché i dati che arrivano devono essere rivisti, come posso spiegare? Cioè quelli tipo di 4 sol fa, ok, sono quelli e sono messi all'interno di una tabella. Quelli degli ultimi 2-3 sol vengono rivisti mano a mano e vengono aggiustati e per quelli c'è un'altra tabella che è questa qui sotto, che è quella degli ultimi appunto sol 82, 83, 84, che si riferiscono al 19, 20 e 21 di febbraio, cioè oggi. Non sono, cioè non aspettatevi il meteo che c'è stato 2 minuti fa, però appunto date tempo ai dati di arrivare a terra, di essere aggiustati e poi li vedrete su questo sito. Vedo ora che sul Sol 84 lo strumento di pressione ad un certo punto si è fermato. E questo mi preoccupa un pochino, perché tipo la temperatura dell'aria, ok, sta andando avanti, la velocità del vento sta andando avanti, a un certo punto si è fermato il grafico della pressione. Speriamo che non ci siano problemi.
Può essere che per supportare qualche altra attività abbiano disabilitato il pacchetto di telemetria che contiene quel dato, visto che uno è delusibile magari dalla velocità del vento, e magari non è importante averlo subito.
Giusto. Cattivi, cattivi quelli del JPL che mandano a letto Veronica sotto pressione.
Comunque, appena aprite il sito, vi troverete i dati in Fahrenheit, le temperature in Fahrenheit. Potrete switchare su centigradi, su Celsius. Cioè
perché anche lì la gente, abbiamo postato il link, subito a lamentarsi. Ah, oh, queste unità imperiali, basta!
Esatto! Pensa che su Twitter, appena ho visto questo sito, sono andata a scrivere sull'account Twitter di Insight. Ho detto, dai, grande, bellissimo, e grazie anche per i gradi Celsius. Celsius. E sotto i commenti sotto tipo c'era gente che pensava che fossi ironica, e invece c'era uno che ha spiegato loro: no ragazzi, io penso che la ragazza abbia ringraziato veramente, perché sì, io ho ringraziato veramente. Siamo talmente abituati alle polemiche che un grazie non ci sta, non...
Vabbè, ci sta anche che però non l'abbiano trovata, perché bisogna vedere che c'è una C in quella scritta.
Ma sì, dai, si capisce se una è grigina, l'altra è più bianca, dai.
Sì, ma bisogna vederli adesso, perché vedo qua nella schermata di Marco, quella che stiamo trasmettendo, la scritta rimane sullo sfondo marziano, del terreno marziano. Io ce l'ho su una finestra molto più stretta, e quindi va sopra alla strumentazione sul corpo di Insight e non vedo niente, non vedo neanche i numeri.
Cattivi, cattivi quelli del JPL che hanno fatto un sito che non geolocalizza la posizione dell'utente, non si switcha automaticamente.
Polemichiamo.
Con tutti i soldi che prendono questa gente degli enti pubblici.
Ok, poi c'è il trapano di... no, il trapano, la talpa di Insight di cui abbiamo parlato prima, abbiamo già mostrato, e stando nell'ambito delle missioni robotiche, questa sera c'è anche un po' di traffico attorno all'asteroide di Hayabusa, e su forumastronautico.it l'utente MacGyver, che già ci aveva dato qualche simulatore, ne ho saltato un altro, Marco, scusa.
No, vai tranquillo, perché ho chiuso anch'io qualcosa in più. Vai, parla del tuo, poi mi ripassi.
No, è un simulatore che raccoglie le immagini fornite in tempo quasi reale da JAXA e permette di mostrare le immagini dell'asteroide come viste da Hayabusa.
Nel momento in cui vi stiamo parlando, cioè alle 23:00 ora italiana del 21 febbraio, attualmente Hayabusa 2 si trova a 250 metri da Ryugu.
Sì, questo dà l'idea che le immagini qua non sono proprio in tempo reale. C'era anche un simulatore in HD che però mi pare che non stia più trasmettendo in questo momento. Magari hanno Vabbè, comunque è importante soltanto se state seguendo in diretta, se invece state seguendo in differita, probabilmente sul topic di Forum Astronautico che è nel link della settimana, troverete tutto quello che è successo nelle prossime ore.
Perché Hayabusa sta per proprio atterrare su Ryugu e lo farà più o meno mezzanotte. Quindi siamo proprio in procinto di vedere la superficie da vicino.
Ok, ho tolto gli occhiali, quindi perdo completamente il filo del discorso, ma Marco aveva un altro link che era i feed di Astronauticast.
Oh sì, perché allora c'è stato un po' di ping pong anche quasi ideologico tra di noi, ma alla fine abbiamo trovato una soluzione di compromesso, come far contenti molti dei nostri ascoltatori che vogliono vincere la famosa, com'era, la Vero Challenge, che è appunto il riascolto di tutte le puntate del nostro podcast. Allora, il nostro feed in questo momento offre gli ultimi 5 episodi. È un po' difficile chiedere di ascoltare gli altri 400 direttamente sulle pagine del sito, anche perché magari molti lo fanno guidando, correndo, andando in palestra, bla bla bla. Quindi è possibile fare cosa? Beh, nei link della settimana vi metto un link alla nostra pagina che abbiamo aperto e che raccoglie un feed RSS per ogni stagione. Quindi cosa dovrete fare? Fare un bel tasto destro copia, aprire il vostro aggregatore preferito, incollare quel link, uno per ogni stagione, e a quel punto vi potete scaricare tutte le puntate di ciascuna stagione più tutte le puntate di Nonno Apollo che hanno un feed a sé stante e ascoltarvele senza dover stare per forza a usare il nostro player HTML5 sulle pagine di Astronauticast. Nel contempo abbiamo un feed RSS ufficiale molto leggero che quindi non va a scaricarvi centinaia di episodi senza motivo. E volevo solo metterlo così avete un riferimento preciso e sapete come fare se foste interessati. E poi Mike, l'ultimissima cosa, non ho ovviamente una cosa pronta, non ho un link pronto, ma lo posso fare
in
diretta.
Te l'ho già messo perché... io, Marco.
Ah, ma dai, non mi sono accorto, sono fuori forma. E allora Veronica ha preparato il link, ma noi ce l'abbiamo qua in mano. Facciamo un plugone, ha un bellissimo volume. Adesso vediamo, posso fare il passaggio, anche Veronica ce l'ha, abbiamo ricevuto quasi tutti, perché anche qui le poste complici non hanno ricevuto tutti quanti. Comunque qualcuno sta sui marroni, non l'ha mandato, colpa nostra. Ha questo libro di Carlo Di Leo e del nostro Alberto Zampieron, che hanno collaborato per scrivere la seconda edizione di Robot nell'infinito cosmico. Si tratta di una enciclopedia, praticamente, ve lo faccio vedere, di taglio, di 700 pagine, che racconta tutte le missioni robotiche che sono andate all'esplorazione del sistema solare in italiano. Questa è la chiave. Abbiamo già parlato nel passato dei 4 megavolumi di Paolo Olivi, che sono bellissimi, eccezionali, ma in inglese, quindi può essere una barriera linguistica per molti dei nostri ascoltatori, o anche no, però per pura convenienza avere una fonte in italiano è sempre molto bello. Quindi bellissimo lavoro, tra l'altro abbiamo apprezzato sia io che Veronica in maniera particolare. Il primo capitolo parte dall'astrodinamica, cioè in maniera accessibile vi racconta un po' come funzionano le orbite e perché varie missioni hanno scelto determinate orbite. Insomma, è una giusta introduzione a concetti un pochino ostici, ma scritti in un linguaggio accessibile, che vi possono dare un'idea a capire perché le cose funzionano in un certo modo. Quindi grazie ad Alberto che ce l'ha inviato, e complimenti a entrambi gli autori, a Carlo Di Leo. È disponibile per le edizioni Napoleone, giusto?
IBN editore.
Esatto, IBN editore, lo potete trovare sulle loro pagine o immagino anche poi nei vari negozi online che preferite, o in biblioteca, scusate, in libreria se volete andare a ordinarlo. Complimenti, e direi che non può mancare nella biblioteca di un astronauticaster moderno.
Giusto, non è una pubblicità, no? È semplicemente perché
non siamo pagati per la sponsorizzazione, ci piace e basta.
Giusto. Ok. Detto questo, abbiamo l'ultimo step, l'agenda della settimana.
Allora, come vi abbiamo già detto, Ryugu è... sì, Ryugu, no. Hayabusa 2 è prossima ad atterrare su Ryugu, quindi... sull'agenda è schedulato il landing, l'atterraggio alle 23.30, quindi stiamo parlando veramente di pochi minuti. Se ci state ascoltando in diretta, ha senso che vi sintonizziate su Twitter o su un qualsiasi streaming che vi racconti in tempo reale. Potete vedere i tecnici della JAXA in fibrillazione, naturalmente, per questa manovra. Mentre, se non ne avete abbastanza e volete fare nottambuli, domani, quindi in realtà domani mattina, prestissimo alle 2.45 ore italiana del 22 di febbraio, c'è il lancio del Funcall 9 con il lander Bereshit, di cui Veronica aveva parlato molto estensivamente la settimana scorsa. Cioè, si tratta di un lander costruito da una società, da un gruppo di da una startup israeliana che quindi sarà il primo lander privato ad atterrare sulla Luna. Questo lander era stato pensato per partecipare al Google X Prize, però il Google X Prize, come sapete, non è più in vigore. Però loro sono andati avanti e sono riusciti a imbarcare il loro lander sul Falcon 9, e quindi ci sarà questa missione assolutamente da seguire. Dopo il lancio, la missione è un po' complicata. Tra l'altro, oggi scopriamo che la scorsa settimana Veronica aveva detto che il lander, dopo essere atterrato, avrebbe anche compiuto un balzo di 500 metri perché era uno dei requisiti della Google X Prize: non solo il potenziale rover che atterrava sulla Luna doveva stare fermo, ma doveva anche compiere un movimento di almeno 500 metri. Leggo oggi su Twitter che questa manovra non la farà più, perché giustamente dicono: questa era una feature, una caratteristica per vincere il Google. Scusa Veronica, lo so, rimani stupita, ma è così. Preferiscono non complicarsi la vita, magari un ribaltamento, una cosa del genere, e vogliono intanto arrivare tranquilli, che già lì sarà un grande successo, perché non sarà il primo l'upper stage, lo stadio superiore del Falcon 9 a fare la maggior parte del lavoro di questa sonda. Certo, lo metterà nell'orbita giusta, ma poi sarà Bereshit che si staccherà dal Falcon, e con delle accensioni successive aumenterà sempre l'apogeo della sua orbita fino a inserirsi invece nell'orbita lunare. Già questa è una cosa straordinaria per una startup, che già si riescono a fare questa cosa, già si riescono a atterrare, è un risultato di tutto rispetto. Non sarà una cosa rapida arrivare, abbiamo detto ad aprile dovrebbe arrivare sulla Luna, quindi
sì. 4 aprile dovrebbe arrivare in orbita, e dopo tipo l'11.
Esatto, quindi questa serie di incrementi di altitudine per arrivare all'inserzione lunare durerà per circa 2 mesi, però stasera vi potete godere il lancio, vi potete vedere il primo stadio che proverà l'atterraggio sulla drone ship, e ci dovrebbe essere anche Mr. Steven fuori per cercare di recuperare i fairing, quindi tutte le meraviglie di SpaceX.
Anche se in realtà, scusami Ricky, su Twitter nelle ultime ore ho visto che il meteo non è splendido nell'oceano, quindi non so, Mr. Steven sta facendo fatica ad arrivare nel punto esatto,
quindi dovrebbe essere go per il lancio e non per ideale per il recupero del fairing. Infatti utilizzando un paracadute passivo praticamente, se già c'è un po' di vento, la cosa diventa ultra complicata.
Scusa Ricky, vorrei aggiungere solo una cosa su questa missione del lander. Si sta dicendo in questi giorni che sarà la prima missione commerciale sulla Luna, ma gli ascoltatori di Nonno Apollo sanno che non sarà la prima, sarà la seconda.
E noi da ascoltatori di Nonno Apollo ovviamente lo sappiamo. Quale? Aiutaci Paolo.
Insomma, se non riuscite a trovare la risposta ascoltandovi le centinaia di puntate di Nonno Apollo, poi ne riparliamo.
Se solo ci fosse un feed RSS che le contiene tutte.
Proseguendo sulla giornata del 22 di febbraio, andiamo in serata, dove segnaliamo una nuova conferenza presso il planetario di Lecco, dove i nostri amici del gruppo Astropoli di Space propone sempre interessantissime conferenze. Questa volta è Laura Proserpio, che conosciamo molto bene anche sul forum, e ha anche fatto qualche presentazione durante le Astronauticon. Ci sarà una conferenza che si chiama L'uomo su Marte, quindi alle 21, se vi interessa potete andare ad assistere. Passiamo a sabato 23 di febbraio. Se siete a Modena, la Banca Popolare per l'Emilia Romagna è riuscita ad acchiappare Samantha Cristoforetti, che farà una conferenza presso l'auditorium limitrofo alla banca. L'auditorium si chiama Forum Monzani e di fatto è una nell'ambito della del tour che sta facendo Samantha anche per promuovere il suo libro diario di un apprendista astronauta. Potete venire e se non riuscite a raggiungere magari Samantha per farvi autografare il libro, ci saremo io e Veronica, magari ci venite, vi autografiamo noi qualcosa, che pregiatissimo autografo, mi raccomando. Poi andiamo nella prossima settimana, scaliamo al 26 di febbraio, abbiamo un lancio di un Soyuz 2 con un upper stage fregat e con un satellite che si chiama OneWeb Pilot 1. OneWeb, lo sapete, è una costellazione di satelliti che andrà a fornire connettività a banda larga, e questo è Pilot 1, potete capire che insomma, è il primo lancio di questa serie di satelliti. Andando a giovedì 28 di febbraio, prima della puntata 19 del podcast, sì, ci sarà un contatto ARIS con Devin, l'astronauta David Saint-Jacques, che chiamerà una scuola del Canada, quindi una scuola della sua della sua nazione. Il contatto sarà diretto con l'Ashbury College di Rockcliffe Park.
Perché mi risulta l'Huntington School di Texas? Contatto ARIS 28 febbraio 1805?
1805 con sì, l'Ashbury College. Io sto leggendo non sto leggendo la versione timeline, ma leggendo
sai cosa? Ho sbagliato.
La griglia su.
Ho sbagliato di inserire la posizione. Ho lasciato l'Ashbury College, ma in realtà il contatto è con una scuola del Texas.
Ed è diretto?
Colpo di scena.
Sì, ed è diretto KI5AJL.
Ed giusto, l'avrei dovuto capire dal nominativo. Infatti il nominativo è K1A5AJL, quindi sì, vabbè. Okay. Comunque poco male, in entrambi i casi non sarebbe stato ascoltabile dalle nostre esatto. Latitudini.
Ah, ma che bella cosina che ci aspetta sabato. Mm-hmm. Sabato prossimo, in teoria. Parlo del... no, spoiler, non volevo dirlo.
Pensavo volando.
SpaceX. Beh, anche magari, per carità, in bocca al lupo, ma sopra, appena sopra Volandia. Darò una tappa. Vabbè, ne parliamo settimana prossima.
Ma di cosa state... Ah, ma del 2 marzo, ma è la prossima settimana ancora.
Spoilerino.
Ero qua in panico, dicevo, che sta cacchio, sto guardando proprio un calendario totalmente fallato.
Cosa ho dimenticato?
No, non hai dimenticato. Veronica mi mena dopo, cioè...
No, questa volta è colpa mia.
A proposito di contatti con le scuole, mi sto riguardando Star Trek, tutte le serie praticamente, e sono quasi alla fine, ho ricominciato a vedere Enterprise, e c'è una puntata in cui hanno i contatti con le scuole. Ci sono le domande da una scuola, di non ricordo dove, sulla Terra, che manda le domande, incluso cosa succede ai rifiuti quando tirate l'acqua.
Non può mancare.
Molto bene. Questa era la fine della scaletta per questa stasera. Se siete stanchi come me, sarete contenti di essere arrivati alla fine, altrimenti potete riavvolgerla e riascoltarvela utilizzando opzionalmente anche i link con i feed RSS su astronauticast.it. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios. È tutto, ma vi saluta anche da Darmstadt il podcast controller.
Un saluto a tutti i nostri ascoltatori da Marco Zambianchi. Stasera ai potenziometri veri, in diretta, mixer in diretta. È stato un piacere tornare a questi microfoni e alla prossima settimana
da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo. Continuate ad ascoltarci su astronauticast.it e fino al prossimo episodio seguiteci e partecipate alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Modena Ricchi.
Modena, stazione di Modena. Ciao a tutti, ben risentiti e ci sentiamo la prossima settimana, o se qualcuno viene a Modena sabato, magari ci vediamo. Ciao ciao.
La scaligera.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, grazie per averci seguito e ci vediamo giovedì.
Appunto, come dice Vero, appuntamento è per giovedì prossimo 28 di febbraio. Fino ad allora, ad Astra.
Sentite il bii? No, non lo sentirete perché Zencaster lo azzitterà. Ciao!